Migranti in queste ore sbarcano in Italia quasi 1200 persone dopo una serie di salvataggi di Guardia Costiera e Finanza. Un altro gruppo di 190 è stato soccorso da Medici Senza Frontiere. A Palermo, Salvini nell'aula bunker dell'Ucciardone per il processo Open Arms. La vicenda è quella dello sbarco impedito per 18 giorni nell'agosto del 2019. A Bruxelles intanto Meloni insiste sul tema migrazioni, ma su questo nessuna decisione importante nel vertice europeo che si chiude oggi. È atteso invece il sì a nuove forniture militari all'Ucraina. Le autorità di Kiev denunciano intanto la morte di almeno 3 civili per un attacco russo nell'est. Caso Cospito, è finita poco fa l'udienza sui domiciliari. La Procura Generale ha dato parere negativo. Ora si aspetta la decisione del Tribunale di Sorveglianza. E intanto il Consiglio d'Europa chiede all'Italia di rivedere i regimi del 41 bis e dell'isolamento diurno. Carceri sovraffollate e violente, dice il rapporto pubblicato oggi. Rinviata la visita di Re Carlo nella Francia, scossa dalle manifestazioni e gli scioperi contro la riforma delle pensioni, l'annuncio dell'Eliseo poco fa è un grosso risultato della mobilitazione. Gli stessi sindacati avevano avvertito la presenza del sovrano britannico non avrebbe fermato le proteste, i blocchi stradali, i cortei. Ieri una giornata da record, per martedì proclamato un nuovo sciopero generale. Una buona giornata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 12.30. Oggi in Calabria è atteso lo sbarco di 546 migranti. Tra la notte e questa mattina 369 persone soccorse dalle autorità italiane sono arrivate a Lampedusa, 258 sono state portate a Messina, 190 salvate dalla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Il porto che è stato loro assegnato è quello di Bari. Un'altra ONG, Open Arms, in queste ore è impegnata a Palermo in un'udienza del processo in cui Salvini è imputato per sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio. Il capo della Lega, che è presente oggi nell'aula bunker del carcere dell'Ucciardone, è sotto accusa perché nell'agosto del 2019, era ministro dell'Interno, lo sbarco di un gruppo di migranti soccorso dalla ONG spagnola fu impedito per 18 giorni prima che la magistratura lo ordinasse. Tra le testimonianze di oggi, quella del fondatore dell'organizzazione umanitaria Oscar Camps, che prima di entrare in aula ha parlato così del proceso.
Aquí estamos delante del búnker del Ucciardone. Un año y medio llevamos.
Siamo di fronte all'aula bunker. È da un anno e mezzo che ascoltiamo le testimonianze e che notiamo il disprezzo con cui si parla della vita umana. Alcuni testimoni hanno fatto discorsi molto tecnici che sono del tutto fuori luogo. Stiamo parlando di persone, di esseri umani. Si è parlato tanto di quando una barca è in distress o di quando non lo è, quando in realtà stiamo parlando di situazioni drammatiche a bordo, molto dure. Donne violentate reiteratamente, ragazzine violentate reiteratamente, ragazzini che viaggiano soli, adulti torturati, violentati, detenuti per anni senza che avessero commesso alcun reato. E si omette di parlare di tutto questo, si preferisce discutere se queste barche avessero o meno bisogno di essere soccorse. Stiamo parlando di barche di 7 metri con donne incinta, bimbi di pochi mesi, da giorni alla deriva, senza acqua né cibo, costretti a espletare i bisogni nella barca, disidratati, denutriti, che hanno bisogno di assistenza immediata, non solo di essere soccorsi, ma di essere curati immediatamente. E tutto questo non lo consideriamo, lo neghiamo, perché la verità è che ci sono vite che contano di più e vite che contano di meno e che possono essere abbandonate in mare.
E se lo neghiamo per questa differenza di vita che abbiamo fatto desde el occidente, no? Hay unas vidas que valen y otras que parece ser no importan.
E l'immigrazione è il tema su cui sta insistendo Giorgia Meloni al vertice europeo di Bruxelles, che oggi si conclude. Anna Bredice.
L'immigrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea. Giorgia Meloni può dirsi contenta di queste conclusioni nel vertice con la promessa di verificare l'attuazione dei patti a giugno, ma è una soddisfazione solo apparente perché di più non ha ottenuto. Anzi, torna a Roma lasciando l'impressione che la posizione dell'Italia sull'immigrazione sia ancora un mix di sovranismo populista e di necessità di avere dalla propria parte i paesi più importanti dell'Unione Europea, quella Francia e quella Germania che fino all'anno scorso rappresentavano un'Europa che a Giorgia Meloni andava stretta. È per questo che di risposte non ne ha avute. Certo che da parte europea si è preso ancora tempo, quando invece la situazione sta diventando drammatica nel Mediterraneo e ci sarebbe forse bisogno di risposte tempestive. Ma per ora quello che si replica è che sono da attuare i regolamenti di Dublino, e questo ad esempio, a questo si agganciano ad esempio i Paesi Bassi, vale a dire il controllo delle frontiere e che chi arriva in Europa deve rimanere nel paese di approdo. A Bruxelles appesa il doppio volto del governo italiano, perché Molteni della Lega questa mattina parla di vittoria sul fronte dell'immigrazione solo quando ci saranno accordi sui rimpatri, su una politica quindi di respingimenti. Giorgia Meloni, portandosi dietro la scia della tragedia di Cutro, deve invece cercare degli accordi e riuscire a convincere della necessità di una politica europea nella gestione dell'immigrazione. Ieri sera ci ha provato con un colloquio con Macron, tentando di sciogliere il gelo dei mesi scorsi di una crisi che era nata proprio su un braccio di ferro dovuto all'immigrazione. Linea allo studio.
E Meloni, come avete sentito, si è detta soddisfatta della bozza di conclusioni del vertice, usando toni più morbidi rispetto all'atteggiamento aggressivo che abbiamo visto in questi ultimi giorni in Parlamento, solo un paio di giorni fa, ma è un atteggiamento che lei utilizza spesso in Italia. Abbiamo chiesto a Sara Bentivegna, che insegna comunicazione politica all'Università della Sapienza di Roma, una riflessione sul modo di comunicare della Presidente del Consiglio.
Diciamo che lei, quando parla in Italia, è in quella che ormai è definita una campagna elettorale permanente, e in Europa non è la stessa condizione, non sta parlando a dei potenziali elettori, lì sta parlando a dei partner che possono prendere decisioni sgradite all'Italia, e quindi evidentemente cambia anche il linguaggio e lo stile. Quello che forse lei, su cui dovrebbe riflettere, è che dall'opposizione al governo cambiano alcune cose, a parte le responsabilità, deve cambiare anche lo stile in qualche modo. Questo probabilmente lei ancora non l'ha fatto, non sappiamo neanche se lo farà.
Un po' un atteggiamento da talk show, quando fai le facce, no? Vieni inquadrato e fai le facce, gli occhi al cielo mentre parla l'altro.
Sì, che sono esattamente gli indicatori che, per esempio, nel contesto americano vengono usati per indicare l'inciviltà, soprattutto dialogica e relazionale. Anche se si è in disaccordo con quanto sta dicendo un altro, non c'è bisogno appunto di fare smorfie, alzare gli occhi al cielo dicendo oddio che palle o cose del genere. Però penso che Giorgia Meloni sia una donna molto intelligente e anche molto abile dal punto di vista comunicativo, quindi credo che con il tempo degli adattamenti li metterà in atto. Credo però che questo stile comunicativo di matrice populista rimarrà, anche se probabilmente dovrà essere un po' smussato e integrato da altre forme più istituzionali. Però secondo me questo è un tratto identitario, non ci rinuncia.
Intanto a Bruxelles è attesa anche l'approvazione di nuove forniture militari all'Ucraina, che ieri ha ricevuto i primi 4 caccia consegnati dalla coalizione occidentale. Stamattina le autorità di Kiev hanno denunciato l'uccisione di almeno 3 persone per un missile che avrebbe colpito un centro di accoglienza che ospitava dei civili a una ventina di chilometri da Bakhmut. Nel complesso al momento restano poche le possibilità di arrivare a un accordo di pace o almeno a un cessate il fuoco. Oggi la portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha accusato gli Stati Uniti di ostacolare gli sforzi di altri paesi per promuovere dei colloqui. Nei giorni scorsi la visita a Mosca del presidente Xi Jinping, che tra la fine di questa settimana e la prossima avrà altri incontri importanti a livello diplomatico. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
Il presidente brasiliano Lula dal 26 al 31 marzo, poi il premier spagnolo Sanchez il 30 e il 31. A Pechino c'è traffico e sembra proprio che da quando la Cina si è riaperta al mondo l'8 gennaio l'attività diplomatica della sua leadership sia instancabile. Il viaggio di Xi Jinping in Russia è stato solo un episodio, anche se il più significativo, di un attivismo a tutto tondo che punta a ristabilire contatti dopo gli anni del Covid, a evitare il contenimento che vorrebbe Washington e con il pretesto della guerra in Ucraina a comunicare una propria visione del mondo multipolare. Come sempre a reggere il gioco ci sono questioni molto materiali. Lula arriverà in Cina con una grande delegazione di cui faranno parte una settantina di uomini d'affari. Sembra quindi che per il momento la teoria secondo cui una rinnovata relazione con la Russia avrebbe sempre più isolato la Cina non regga. Tutti gli interlocutori di Pechino dicono peraltro che con Xi Jinping parleranno anche di pace, e negli Stati Uniti, riporta Bloomberg, qualche alto funzionario comincia a preoccuparsi perché le posizioni cinesi sulla guerra in Ucraina potrebbero essere prese in considerazione e il fronte occidentale potrebbe rompersi. Da Pechino per il momento non arriva però nessuna conferma o tempistica rispetto a una telefonata tra Xi Jinping e il presidente ucraino Zelensky, di cui si parla da settimane e che funzionari ucraini continuano ad annunciare.
Alfredo Cospito ha potuto assistere all'udienza per lui importante questa mattina all'ospedale San Paolo di Milano, dove è ricoverato. I magistrati del tribunale di sorveglianza sono andati di persona nella struttura. L'alternativa sarebbe stata una videoconferenza dal carcere di Opera, ma i medici non hanno dato il via libera. Sono troppo precarie le sue condizioni di salute. L'udienza riguarda la richiesta fatta dagli avvocati del militante anarchico. Si tratta di una richiesta di differimento della pena, che verrebbe in sostanza sospesa per motivi di salute. Nel periodo del differimento Cospito ha chiesto di essere domiciliari a casa della sorella. Il tribunale ha 5 giorni di tempo per decidere, ma non è escluso che la decisione arrivi già oggi. Poco fa la procura generale ha dato parere negativo. Eugenio Losco è uno degli avvocati del pool che assiste Cospito.
C'è un differimento pena facoltativo che quindi deve essere valutato dal tribunale di sorveglianza di Milano, che dovrà accertare se effettivamente le condizioni di salute di Cospito sono incompatibili con la prosecuzione della sua detenzione nel carcere di Opera. Adesso poi si trova presso l'ospedale San Paolo. È già in ospedale, però la valutazione che deve fare il tribunale è un po' più ampia, perché oltre a valutare appunto se è necessario che continui quindi questo trattamento che gli viene applicato ora presso l'ospedale San Paolo, deve valutare anche se questo tipo di detenzione con una situazione molto, molto particolare, molto grave di salute, renda di per sé questo tipo di detenzione un trattamento disumano e contrario ai principi di rieducazione della pena previsti dall'articolo 27 della Costituzione. Quindi ci deve essere anche questo tipo di valutazione. Non nego che si tratti di una cosa molto complessa e molto, molto difficile da ottenere, soprattutto perché stiamo parlando di una persona che ha rispetto il regime di 41 bis, quindi quello che viene chiamato il carcere duro, e difficilmente sono pochi i casi in cui viene concesso il differimento pena in situazioni di questo tipo.
Violenze e sovraffollamento, i problemi più urgenti delle carceri italiane, secondo il rapporto pubblicato oggi dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, che è un organismo del Consiglio d'Europa. Il Comitato però chiede anche alle autorità italiane di rivedere le norme su alcuni regimi particolarmente restrittivi, come l'isolamento diurno oppure proprio il 41 bis. Sentiamo il servizio di Lorenza Ghidini.
Esattamente un anno fa, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, CPT, è venuto in Italia e ha visitato 4 carceri. San Vittore a Milano, l'Istituto di Monza, Illo Russo e Cutugno di Torino e Regina Coeli a Roma. L'attenzione è stata in particolare rivolta ad alcuni aspetti, il sovraffollamento, i maltrattamenti, i regimi restrittivi, le condizioni delle donne e quelle delle persone con disturbi mentali. Il sovraffollamento, denuncia il CPT, è ormai strutturale, era migliorato al tempo del Covid, ma appena tornati alla normalità, la popolazione carceraria nuovamente salita e ora nei penitenziari c'è un numero di detenuti pari al 114% della capienza. Il comitato raccomanda alle autorità italiane di affrontare il problema considerando la detenzione la misura di ultima istanza. La grande maggioranza dei detenuti incontrati dice di essere stata trattata correttamente dagli agenti, ma in tutte e 4 le carceri visitate sono arrivate denunce di maltrattamenti e violenze. Sulle misure restrittive, l'organismo del Consiglio d'Europa chiede che sia abolito l'isolamento diurno e che sia rivista la gestione dei detenuti al 41 bis, aggiungendo che questo si potrebbe fare anche solo con una circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. L'Italia deve semmai investire di più sui sistemi di sorveglianza dinamica, di celle aperte e sulle attività da offrire a chi vive in prigione. E ci sono raccomandazioni anche sulle condizioni materiali delle celle: acqua calda, biancheria pulita, cibo mangiabile, diritti insomma basilari ma evidentemente non sempre garantiti. Infine, i bisogni specifici delle persone con disturbi mentali, come quelli delle detenute donne, non sono adeguatamente affrontati. Quelli delle persone trans non sono nemmeno considerati.
Re Carlo non andrà nella Francia attraversata da scioperi e manifestazioni contro la riforma delle pensioni. L'Eliseo poco fa ha annunciato che la visita del sovrano britannico è stata rinviata. È un risultato eclatante della mobilitazione e delle proteste che ieri hanno fatto registrare una giornata da record e un aumento anche degli episodi di violenza, soprattutto a Parigi durante i cortei. Erano stati gli stessi sindacati questa mattina ad avvertire che la visita di Carlo III non sarebbe stata risparmiata dai cortei, blocchi stradali e tutte le iniziative legate alle giornate di sciopero. Le borse europee e anche quella di Milano questa mattina sono tornate a scendere nettamente alla fine di una settimana che invece si era aperta bene dopo il salvataggio di Credit Suisse, ma è proprio sulle banche che oggi sono tornate forti vendite, facendo calare i titoli degli istituti bancari che si sono portati dietro tutto il listino. I timori sul sistema bancario quindi non sembrano del tutto superati, così come l'altro fattore che sta suscitando tensioni, quello del rialzo dei tassi. La banca centrale americana, la Fed, lo ricordiamo, ha alzato ancora il costo del denaro, anche se meno del previsto, e su questa direzione sembra muoversi ancora anche la BCE. Da notare oggi, questa mattina, il crollo del titolo di Deutsche Bank e il netto aumento degli strumenti per assicurarsi contro il rischio di default della banca tedesca. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta in studio da Alessandro Principe, in redazione anche Andrea Monti. La prossima è alle 13:30, a tutti una buona giornata.